I cattolici in Bielorussia sono una minoranza, ma una minoranza numerosa, attiva, una minoranza che professa pubblicamente, direi entusiasticamente, la propria fede e quindi dà una testimonianza anzitutto di una ritrovata e rinnovata fede nel Signore Gesù e quindi di una rinnovata pratica cristiana. Il primo impegno, l'impegno tipicamente pastorale, è quello di educare le giovani generazioni alla fede e di rieducare le vecchie generazioni, le generazioni adulte, a una fede un po' soppita e messa duramente alla prova anche con persecuzioni e con sacrifici immani. E poi contribuisce attraverso una testimonianza dei valori, valori che sono apprezzati anche nella società, dall'autorità pubblica, il valore della vita, il valore della famiglia, il valore dell'educazione, naturalmente, il valore della salute, della cura della salute, quindi con tante iniziative di carattere solidaristico, di carattere sociale. Pensiamo anche alla cura dei bambini. Questo viaggio pastorale in Bielorussia l'ho incominciato con una visita a un centro Caritas che ospita persone bisognose di aiuto e soprattutto un gruppo di bambini che hanno bisogno di cure, pensiamo a tutto l'effetto Chernobyl, con i loro genitori e con le loro famiglie. E questa profusione di solidarietà, di generosità è molto apprezzata dalla società civile e dalle stesse autorità.
Ecco, quale specificità ha in Bielorussia il dialogo tra fede e ragione?
Ha la caratteristica tipica di un confronto tra la ragione, tra le scienze, la cultura e la fede e la tradizione cristiana e la proposta culturale della Chiesa, come avviene in ogni parte del mondo. Però ci sono degli accenti particolari. Intanto c'è molta sete di questo confronto, direi molta sete di Dio e delle ragioni di Dio rispetto alle ragioni dell'uomo. Ecco, questo confronto tra Dio e l'uomo che è stato soffocato durante la repressione, la dittatura comunista, riemerge. Nella facoltà statale di Minsk c'è una bella facoltà di teologia che è frequentata da ortodossi, anche da cattolici, dove io ho tenuto una conferenza proprio su questo tema specifico, molto ascoltata, apprezzata. Il rettore dell'università intende farne oggetto di ulteriore riflessione, e è frequentata anche da non credenti che vogliono confrontarsi, ecco, con le ragioni della fede. Nel teatro, di per sé del Palazzo del Presidente della Repubblica, perché il teatro di Minsk è in restauro, è stata rappresentata, non so dopo quante volte di rappresentazione, una bella opera, un balletto sulla creazione, la storia di Dio creatore e la storia dell'uomo amato da Dio, la storia dell'uomo ribelle, la lotta tra il bene e il male con la vittoria finale del bene. E quindi anche questa tematica, che è stata rappresentata dal balletto Bolshoi di Minsk, io ho chiesto se fa concorrenza al Bolshoi di Mosca, a volte mi dicono fa anche concorrenza, che io sono andato a vedere anche per dare una testimonianza, ho salutato il regista, che peraltro è una persona molto, molto fine ed è molto sensibile a queste tematiche religiose, e mi ha detto che una delle prime rappresentazioni di quest'opera l'ha fatta davanti al cardinale di Cracovia, Karol Wojtyła, il quale al termine lo ha ringraziato dicendogli «ti ringrazio in nome di Dio». E questi sono dei tratti molto belli, che naturalmente una espressione simile è rimasta nella mente di questo regista, è rimasta in maniera incancellabile fino ad oggi.
A che punto è il dialogo ecumenico in questa regione e anche la convivenza tra i vari riti nella stessa Chiesa Cattolica?
Credo che sia in un momento, oserei quasi dire idilliaco, di concordia, di rispetto reciproco, di promozione reciproca delle iniziative delle diverse chiese. Io ho incontrato il metropolita Filarete, il metropolita ortodosso bielorusso, che fa riferimento, fa capo al patriarcato di Mosca. Ad ogni celebrazione mia solenne era presente a Grodno, per esempio, il vescovo ortodosso di Grodno, a Minsk un rappresentante della Chiesa ortodossa bielorussa. Il colloquio è stato molto interessante con il metropolita e abbiamo trattato problemi di comune interesse, anche i problemi dei segni religiosi nella società. E anche c'è una, direi, sana concorrenza e anche collaborazione, non nella costruzione delle chiese, nel piantare i segni religiosi. Lui ha costruito e mi ha fatto vedere la galleria di tutte le chiese nuove costruite quando lui è metropolita, e così apprezza anche che la Chiesa Cattolica costruisca questi segni della presenza di Dio in mezzo agli uomini, della vita della comunità credente e così via. Quindi c'è un rapporto bello tra i latini e i greco-cattolici che sono presenti anche in Bielorussia, c'è un rapporto molto fraterno e il visitatore, per ora c'è un visitatore greco-cattolico per i greco-cattolici di Bielorussia, è invitato a partecipare regolarmente alle riunioni della conferenza episcopale, è venuto anche alle riunioni che io ho presieduto con la conferenza episcopale bielorussa e poi ha partecipato a tutte le celebrazioni. Io ho visitato il loro centro a Minsk e ci sono anche prospettive di sviluppo. Tra l'altro poi è difficile calcolare statisticamente le cifre degli appartenenti sia alle diverse confessioni, erano presenti all'ultima celebrazione a Minsk anche il rappresentante della Chiesa Luterana, dell'Alleanza Biblica Mondiale, anche c'era un rappresentante della parte musulmana anche, no? È difficile calcolare perché i cristiani, e penso anche i credenti delle altre religioni, ecco, nei momenti in cui si inaugura un luogo di culto, un luogo di riunione, allora ritrovano, ecco, e manifestano la loro fede con coraggio, perché sappiamo, dopo tanti anni di paura e di oppressione, ecco, la uscita allo scoperto in pubblico è ancora prudente, ecco. Però è interessante, c'è un clima non solo di tolleranza ma di concordia, di vera concordia tra le varie confessioni e soprattutto tra le confessioni cristiane.
Ecco, Eminenza, lei oltre a questi incontri ecumenici ha avuto anche incontri con le autorità governative e statali, ecco, ci può dire quali risultati ha conseguito?
Ho avuto degli incontri molto positivi sia col Presidente della Repubblica Lukashenko, sono stato un'ora e mezza col Presidente della Repubblica, col Ministro degli Esteri, con l'incaricato, che c'è una specie di ministero per le minoranze, per le confessioni religiose, per le minoranze etniche, anche ho parlato non solo di incontri ufficiali, ma anche così amichevolmente nei trasferimenti o in altre circostanze di manifestazioni pubbliche. Il Ministro degli Esteri ha dato anche un pranzo in mio onore, invitando alcune autorità, e gli incontri sono stati molto positivi e abbiamo raggiunto dei risultati concreti. Innanzitutto c'è una prospettiva che sta facendosi strada di stipulare un accordo vero e proprio con la Bielorussia, un accordo fondamentale che le due parti dovranno studiare naturalmente. Tra parentesi, ricordo anche la nomina dell'ambasciatore di Bielorussia presso la Santa Sede, che ha presentato la lettera credenziale. C'è un bel discorso del Papa all'ambasciatore, l'ambasciatore è una grande personalità, ed anche il corpo diplomatico che è accreditato in Bielorussia, anche alcuni ambasciatori che ho incontrato, lavorano bene, anche c'è un clima di collaborazione, ecco, anche a livello diplomatico. Abbiamo ottenuto risultati concreti riguardo poi a punti particolari, le autorizzazioni a costruire chiese, anche di rinnovare totalmente la sede dell'annunziatura apostolica, la sede dell'episcopio di Minsk. Quindi credo che in Bielorussia, come peraltro negli altri paesi, soprattutto dell'area dell'Europa orientale, abbiamo aperto vie nuove che forse erano fino a poco tempo fa impensabili. E questo dimostra la opportunità degli incontri personali, degli incontri faccia a faccia con i responsabili della vita civile o dei governi delle diverse nazioni.
Perché tanta passione educativa e tanto insistere sulla speranza nell'incontro con i giovani?
I giovani sono una porzione eletta, come diceva Don Bosco, del popolo di Dio, della società, e quindi suscitano sempre una reazione da parte mia, ma non solo da parte mia, ricordiamo da parte dei papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, una reazione, ecco, di vicinanza, anche di intensità di sentimenti e di passione. Io peraltro sono andato a incontrare una massa di giovani in un luogo particolare, cioè in una parrocchia salesiana, e quindi anche come salesiano ho particolarmente goduto di questo incontro con i giovani, che mi sembrano già molto ben formati e protesi verso il futuro, verso una solida fede cristiana. Prima dei miei interventi hanno realizzato una specie di recital molto bello sulla lotta tra le tenebre e la luce, e sul degrado dei giovani senza fede, senza ideali, e quindi sulla necessità, sulla risorsa che la fede è, che la Chiesa è per i giovani della Bielorussia e credo per i giovani di ogni regione, di ogni continente. D'altra parte i giovani che vedono, che anche solo studiano la storia delle loro nazioni, delle loro società, hanno bisogno di una iniezione di speranza. Certo, forse hanno più bisogno di speranza gli adulti, gli anziani, che hanno subito tante delusioni. I giovani sono ancora aperti, aperti al futuro, aperti alle cose belle, alle cose più belle, e quindi bisogna sostenerli in questa apertura, in questa tesi, nella partecipazione personale alla costruzione di una società che sia a misura degli ideali umani, del progetto della creazione di Dio, e anche a misura delle affermazioni, delle proclamazioni, non solo delle nazioni stesse, ma anche della comunità internazionale. E i giovani hanno reagito molto positivamente. Ho trovato una presenza continua e cospicua di giovani in tutte le celebrazioni, in tutte le manifestazioni pubbliche.
Qual è l'immagine più significativa che le rimane di questo viaggio in Bielorussia?
Vorrei dire un'immagine di un grande vecchio, del coraggioso e indomito cardinale Świątek. Tante altre immagini, naturalmente, anche immagini di belle famiglie, la bella tradizione bielorussa, non solo di questo paese che accoglie portando il pane e il sale. E io auguro sempre che non manchi mai il pane della vita e il sale della sapienza, soprattutto ai giovani, ma anche alla nazione, a tutti i membri della nazione. Ma questo grande vecchio, che ha sofferto tanto nella sua vita, che sta per compiere 94 anni e che ho incontrato a Pinsk, che continua a lavorare con una forza da leone, a lavorare apostolicamente proprio, anche con un progetto pastorale, con impegno. Ci eravamo già incontrati parecchie volte qui, ma vederlo in loco, vederlo nella sua diocesi di Pinsk e vedere di quale amore e quale stima è circondato. I giovani in questo recital hanno parlato dei martiri, dei testimoni del passato, ma dei testimoni viventi, e allora hanno portato un mazzo di fiori, un dono al cardinale Świątek, proprio come a testimone vivente, no? Incrollabile, di una fede che continua, ecco, una storia di fede che continua.
Nei suoi discorsi, nei viaggi precedenti, ma in modo particolare in questo, in Bielorussia, Lei ha molto insistito sul primato della vita spirituale e sulla testimonianza credibile dei laici, ma specialmente del clero. È stata una scelta occasionale o voluta da lei?
È una scelta voluta, ovviamente, una scelta pensata per il clero e per i laici, sia perché sappiamo che la sorgente vera di una fedeltà a Cristo e alla Chiesa, la sorgente vera anche di tutte le attività, anche le attività caritative, le attività solidaristiche, è una vita spirituale ardente, fervorosa. Tra l'altro, proprio il sabato ricorreva la memoria di San Luigi Gonzaga, io ho ricordato ai seminaristi, ai giovani, che San Luigi Gonzaga a 12 anni aveva stabilito, aveva promesso nel programma della sua giornata di dedicare 5 ore alla preghiera. Ho detto, nemmeno noi vescovi e cardinali forse dedichiamo 5 ore alla preghiera, però lì si attinge la forza nell'amicizia con Cristo. Questo vale per il clero, vale per i vescovi, prima di tutto naturalmente per il clero, ma vale anche per i laici. C'è la risorsa della vita spirituale che alimenta anche tutte le altre manifestazioni di autentica carità cristiana e tutte le forme di una esperienza cristiana vissuta personalmente e comunitariamente. E credo che questo è capito anche per non direi svuotarci in un attivismo anche meritevole, pensiamo a tutte le iniziative nel sociale che sono molto apprezzate, ma che non abbiano quella linfa vitale che è l'ispirazione dell'amicizia con Cristo e l'ispirazione autenticamente evangelica.
Ecco, le tematiche pastorali e religiose sono state prevalenti in questa come in altre delle sue precedenti visite compiute a nome del Papa. Cioè, c'è davvero un nuovo corso nella diplomazia vaticana?
Ecco, io credo, l'abbiamo detto in questi atti, la diplomazia vaticana cammina con due ali, per dire così, no? Un'ala tipicamente di impegno pastorale, perché anche i rappresentanti pontifici nelle diverse nazioni, per il loro statuto proprio, devono essere di aiuto e di sostegno alle chiese locali. E poi hanno la missione di coltivare, di migliorare, di intensificare i rapporti con le autorità civili, con le autorità nazionali, anche con le autorità locali e così via. Nei miei viaggi pastorali metto sempre al primo punto la visita alle conferenze episcopali, la visita alle diocesi, anche la visita alle diocesi, naturalmente nei limiti del possibile, perché non posso visitare tutte le diocesi di una nazione. Per esempio in Bielorussia ho visitato le diocesi di Minsk, di Pinsk, di Grodno, ho tralasciato per ora, chissà in futuro, il vescovo di Vitebsk aveva tanto desiderio che andasse anche in quella diocesi, in quella regione che ha dei problemi particolari, però la visita alle diocesi, alle comunità diocesane è molto attesa e la visita poi del primo collaboratore del Papa in qualche modo rappresenta la vicinanza del Papa, le indicazioni, l'indirizzo che il Papa dà anche all'attività pastorale, perché naturalmente tutti i miei discorsi hanno come punto di riferimento il Magistero di Papa Benedetto XVI, come il Magistero di Papa, dei Papi degli anni trascorsi, in modo particolare il Papa Giovanni Paolo II. Perciò, prima di tutto, un accento pastorale, la visita ai vescovi, alle diocesi, alle comunità locali, ai giovani. Come ho detto, io ho incominciato con la visita a quel centro Caritas proprio per dare un segno di priorità e di preferenza che sia conforme alla ispirazione evangelica della nostra vita, anche della vita di un diplomatico, di un rappresentante pontificio. Poi c'è l'altro aspetto che naturalmente impegna molto, impegna anche in tutte queste visite pastorali, il rapporto, gli incontri diretti con le autorità locali.
Come si collocano i frequenti viaggi del segretario di Stato e nel piano di rinnovamento che Benedetto XVI va proponendo alla Chiesa e alla Curia?
Anzitutto i viaggi del segretario di Stato sono pienamente concordati con il Santo Padre, il quale condivide anche le scelte delle regioni, delle nazioni da visitare, quindi in un piano, direi, di considerazione, di ponderazione delle necessità delle varie parti del mondo, delle varie nazioni, delle varie chiese sparse nel mondo. E il Papa che manda e il Papa che segue lo svolgimento dei viaggi e che riceve sia dai vescovi sia dai nunzi apostolici le notizie, le informazioni sui viaggi. E anche proprio al mio ritorno adesso dalla Bielorussia, nella prima udienza avuta con il Santo Padre lunedì scorso, il Papa stesso ha espresso la gioia di aver ascoltato viva voce da vescovi i risultati positivi, le nuove strade aperte nei viaggi precedenti. E allora questo è bello perché fa vedere, direi, la opportunità, la efficacia di questi viaggi. Nelle due linee non voglio dimenticare anche che io cerco di incontrare i seminaristi. I seminaristi anche sono la risorsa della Chiesa del futuro, la vita nuova della Chiesa. Lì ci sono due bei seminari maggiori che hanno molta vocazione, credo in tutto un 200 seminaristi maggiori, possono crescere, trasformarsi anche in facoltà di teologia, anche se c'è quella facoltà di teologia nella Università Statale di Minsk, riconosciuta proprio come facoltà vera e propria. E questo anche dice il rapporto, ecco, portare la voce del Papa ai candidati al sacerdozio, ai nuovi sacerdoti, anche ai professori di teologia, che mi sembra è anche un contributo importante per continuare, ecco, nella scia del Magistero del Santo Padre, a indirizzare nel contesto attuale, quindi tra le sfide del mondo attuale, indirizzare secondo gli orientamenti precisi, e quindi in uno spirito di vera comunione, di profonda comunione, che è stata ripetuta, confermata con il Papa e con la Santa Sede, la sede di Roma.